Sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian, dal quale questa mattina parliamo di libri, perché la scrittrice e giornalista storica Marina Migliavacca Marazza ci presenta il suo nuovo libro, L'uomo del sogno, pubblicato da Solferino nella collana Giovani. Allora diamo un caloroso ben ritrovato a Marina, buonasera a te e ben ritrovata su Radio SBS.
Che gran piacere ritrovare i nostri amici in Australia. Veramente un grande piacere. Ciao a tutti.
Allora, Marina, in questo libro nuovo, L'uomo del sogno, tu riporti alla luce, come sei solita fare, perché adesso ormai ti conosciamo, sei solita fare nei tuoi romanzi, riporti alla luce un qualche personaggio meritevole delle tue attenzioni. In questo libro è la volta di Henrik Schliemann, l'archeologo tedesco che divenne una delle figure, più importanti del mondo dell'archeologia per alcune delle sue scoperte, tra cui la mitica città di Troia. Allora, come mai l'idea di scrivere di lui?
Proprio così, Elisabetta. Tutto è partito dal fatto che io ritengo che questo 2022 sia davvero un anno che possiamo definire anno archeologico. Un po' come il 2021 è stato l'anno di Dante, il 2022 assomma, non si sa bene per quale strana congiunzione astrale, una serie di ricorrenze molto, molto collegate a grandi scoperte dell'archeologia. Partiamo dal fatto che 200 anni fa Jean-François Champollion, un enfant prodige francese, è riuscito a decifrare i geroglifici della stele di Rosetta. 200 anni fa. 100 anni fa un inglese, Howard Carter, ha scoperto la tomba di quello che sarebbe diventato forse il faraone più popolare, Tutankhamon, il giovane Tutankhamon. 200 anni fa, il 6 gennaio del 1822, nasceva in un paesino del Mecklenburgo in Germania Heinrich Schliemann. 150 anni fa, Heinrich Schliemann ha scoperto Troia. E aggiungo un piccolo dettaglio italiano. 50 anni fa, un sub curioso ha scoperto i bronzi di Riace nei fondali sabbiosi della Calabria. Ci sono tutti questi anniversari, no? Che sono tutti dei grandi momenti della storia. E in particolare a me piaceva, interessava già da tempo, avevo già messo gli occhi da tempo sulla figura di Heinrich Schliemann. Un po' come io ho sempre fatto, no? Un po' in tutta la mia produzione, come tu accennavi, mi piace andare a vedere i lati nascosti di personaggi che magari sono diventati famosi per un qualche cosa che hanno fatto, ma che nella loro vita hanno tante tante cose interessanti da raccontarci. E questo è stato un po' il caso di questo scopritore di Troia, questo Heinrich Schliemann.
Questo libro è stato definito un romanzo di formazione, perché se da una parte, come stavi raccontando, ci proponi la ricostruzione storica della vita di questo archeologo, dall'altra parte poi racconti del rapporto che si instaura fra Schliemann e il giovane Saro. Allora, raccontaci brevemente, un po' accennaci alla storia e poi che cos'hanno in comune questi due personaggi.
Certo, molto volentieri. È successa una cosa. Io ho avuto ancora una volta molta fortuna nelle mie ricerche, perché tu sai che io non scrivo mai se non sulla base di un'accurata documentazione storica. Considero i miei romanzi storici in quanto raccontano dei fatti storici. Bene, io ho scoperto che Heinrich Schliemann, che tutti conosciamo appunto per la sua scoperta di Troia, in realtà scavò anche in Italia. Piccolo scoop, ho messo le manine sui suoi diari di scavo. Pensa, nel 1875, pochi anni dopo aver scoperto Troia, lui arriva in Italia e più precisamente in Sicilia su un fazzolettino di terra bellissimo che chiamavano l'isola di San Pantaleo, una piccola meraviglia da un punto di vista naturalistico, con questo stagnone, con questa flora e questa fauna meravigliosa, con queste saline stupende. Arriva perché gliel'ha consigliato niente po' di meno che Garibaldi in persona. Schliemann conosceva tutti i grandi personaggi che popolano i nostri libri di storia. E sapendo il suo interesse per le civiltà antiche, Garibaldi gli aveva fatto notare che c'era qualcuno che diceva che su quell'isoletta probabilmente si era, in quest'isoletta che ormai si chiamava San Pantaleo perché la memoria si era perduta, era in realtà l'antica città fenicia di Mozia. Quindi io colgo Schliemann nel momento in cui lui arriva sull'isola e tutto il racconto che io ho fatto è scandito dalle pagine dei suoi diari di scavo. Tutto quello che io racconto, lui lo racconta nei suoi diari. Tutti i reperti che lui trova nel mio romanzo li ha trovati nei suoi diari di scavo. Lui arriva su quest'isola. E su quest'isola incrocia il suo cammino con questo giovane, questo ragazzo che vive lì, che è di lì. È un ragazzo mozziese ed è un ragazzo che, nonostante sia giovane, è come se avesse già un pochino perso le speranze per un futuro bello. Ho fatto questa cosa perché noi abbiamo vissuto degli anni molto duri, gli ultimi 2 anni sono stati molto duri per noi adulti, ancora più duri per i nostri ragazzi. Penso che in tutti i paesi sia successo questo, che la pandemia ha colpito duramente le giovani generazioni, che non erano assolutamente preparate a un'esperienza di questo genere. Allora io ho voluto raccontare una storia che diventasse in qualche modo una storia di incoraggiamento, un si può fare per i ragazzi. Tu parlavi prima di romanzo di formazione. Molte recensioni che sono uscite in queste prime settimane dopo l'uscita del libro hanno proprio parlato di un romanzo di formazione. Perché il maturo Schliemann, che quando arrivi in Sicilia è già un signore di più di 50 anni, incontra questo ragazzo che viene assunto da lui insieme a degli altri, diciamo, uomini e ragazzi di Mozia come manovalanza per questi scavi. E le loro vite in qualche modo si incrociano quando Saro si fa male durante gli scavi e quindi Schliemann lo prende in casa sua per curarlo. Si fa male una gamba perché c'è un crollo durante uno scavo. È un romanzo poi piuttosto avventuroso, capitano tante cose lì a Mozia. E quindi in qualche modo il ragazzo Saro viene a sapere della vita precedente di Schliemann. Lui si trova davanti a un uomo che è un uomo arrivato, è un signore, come dicono loro, è padron ricco, come lo chiamano lì in Sicilia, no? E quindi questo signore elegante, questo signore aureolato dalla fama di aver scoperto Troia, questo signore ricco, questo signore stimato, colto, che sa parlare 7 lingue, parla perfettamente anche l'italiano, quando lui arriva lì si spiega benissimo con tutti, no? A Saro sembra un qualcuno di irraggiungibile. Quello che Saro non sa, e qui rispondo alla seconda parte della tua domanda, è che i loro esordi sono incredibilmente simmetrici. L'uomo arrivato che Saro si trova davanti ha avuto una partenza in gioventù quasi ancora peggiore di quella di Saro, che pure è un orfano. Saro è un orfano, ha perso la mamma e ha perso anche il babbo, che era un brillante maestro d'ascia. Faceva parte di quella nobile classe di artigiani del legno, del trapanese, era capace di sbozzare con le sue mani sapienti quelle spire di legno che erano le anime dei mulini, quei mulini che macinano il sale delle saline di Mozia. Ma poi, purtroppo, dopo la morte della mamma, si è messo a bere per la disperazione, è diventato un ubriacone ed è morto in maniera ingloriosa, malamente, cadendo a faccia sotto nell'acqua bassa. Saro ha perso i genitori. Saro ha perso la stima della sua piccola comunità, Saro ha perso la speranza di poter coronare il suo sogno d'amore con Lia, che è la figlia di un mulinaro. E la famiglia del mulinaro dice a Saro: stai lontano, tu non sei degno della nostra Lia. E quindi, quando si incontrano Schliemann e Saro è in questa situazione qua. Quello che lui non sa è che Schliemann, nelle sue origini, ha vissuto un'infanzia molto simile alla sua. Schliemann era figlio di un pastore luterano, anche lui guarda un po' ubriacone. Anche Schliemann ha perso la mamma piccolino, aveva 9 anni. Schliemann, che era un bambino quasi un enfant prodige, molto bravo, è stato cacciato dal ginnasio perché suo papà non aveva i soldi per pagare. Era un'epoca in cui non si studiava per merito, si studiava se avevi i soldi per farlo. E Schliemann comincia disperatamente a costruire la sua fortuna, partendo da un lavoro umilissimo di garzone in un emporio. Siccome ha una mente, diciamo, prodigiosa, impara in fretta e ha una tenacia bestiale, lui brucerà le tappe e avrà 2 sogni nella vita. L'unica cosa buona che fa il suo papà per lui, invece di leggergli le fiabe, questo pastore luterano senza tanta vocazione e, diciamo, senza tanto rispetto di se stesso, ha un'unica passione, Omero. E gli legge Omero fin da piccolo. Il bambino Heinrich si forma con Omero e nella sua mente questi meravigliosi racconti del padre diventano il sogno di scoprire e di ritrovare la città di Troia. Una cosa sa per certo il bambino, che Troia non è un'invenzione di Omero, ma è una città che esiste davvero e in qualche modo lui nella sua vita riuscirà a trovarla.
Io vi ricordo che stiamo parlando con la giornalista storica Marina Marazza, scrittrice che abbiamo già conosciuto per il romanzo su Gemma Donati, la moglie di Dante, e che oggi ci presenta un altro personaggio che riemerge dalla storia, che è l'archeologo Schliemann. Marina, stavi accennando che c'è una tematica, hai scelto per questo nuovo romanzo di cambiare un po' rotta e hai scritto un libro rivolto ai ragazzi. Quindi ci stavi accennando, ma vorrei che ce lo spiegassi meglio. Qual è il messaggio che vorresti arrivasse ai ragazzi, che leggono questo romanzo e che quindi attraverso la storia dell'archeologo Schliemann e dell'orfano Saro, tu vorresti che loro riuscissero a far proprio?
Certo. Allora, questo libro l'abbiamo intitolato L'uomo del sogno, perché Heinrich ha fin da bambino, come dicevo, questo grande sogno di scoprire la città di Troia. E ci riuscirà, riuscirà laddove i grandi archeologi e i grandi professoroni non sono riusciti. Ci riuscirà resistendo agli scherni, resistendo alla disistima che lo circonda, lo trattano come un parvenu, no? Lui si è arricchito facendo il mercante, genialmente, e quando finalmente ha messo insieme abbastanza soldi per finanziare la sua impresa, lui ce la fa. Ho voluto proprio prendere una frase di Schliemann. Schliemann ha scritto molto nella sua vita, noi sappiamo tanto perché lui ha scritto tanti memoir, tanti diari, oltre ovviamente a tenere quei diari di scavo che tutti gli archeologi hanno poi tenuto. Lui è stato un po' in qualche modo un padre fondatore di questa archeologia in un Ottocento in cui non esisteva ancora l'archeologia scientifica. Talento vuol dire energia e perseveranza, tutto qui. Il discorso del sogno si mescola, si stringe, si abbraccia al discorso del talento. È sogno, sì, ma è anche talento, è fiducia nei propri talenti. Questo è il messaggio, Elisabetta. Il messaggio che Schliemann dà a Saro nel libro, di dirgli: tu ti senti così disgraziato, ragazzo mio, perché il tuo papà è morto, perché tu vorresti diventare anche tu un maestro d'ascia come il tuo papà, perché sei bravo a scolpire il legno, ma non hai il coraggio di scuoterti la polvere dalle scarpe, il sale dai piedi nudi delle saline e di pensare che al di là di Mozia c'è tutto un mondo. In un capitolo, a un certo punto, Schliemann mette in mano fisicamente a Saro un planisfero del mondo e Saro si rende conto che la sua isoletta, che gli sembra l'unico mondo possibile, non la si vede, è talmente piccola, non è neanche una moschina su quella carta geografica. E tutti quei paesi su quel planisfero che Schliemann gli mostra, Schliemann in quei posti c'è stato, l'ha girato quel mondo. Allora esiste tutto un universo fuori di lì. Allora forse si può rialzare la testa e pensare che il proprio talento bisogna avere il coraggio, la forza di perseguirlo. E questo è proprio il messaggio che tutto il romanzo vuole dare, ma vuole dare non con, come dire, con dei messaggi ad hoc, ma semplicemente raccontando una storia, e contenuto proprio all'interno di questa storia. Quindi Saro troverà il coraggio di reagire ai bullismi di cui è vittima, perché è anche una storia di bullismo. Saro troverà il coraggio di perseguire, di continuare a credere nel suo amore per la sua Lia. Saro troverà il coraggio di dire: io sarò capace di trovare un maestro che mi insegnerà e diventerò anch'io un maestro d'ascia come il mio papà. Non mi accontenterò di spezzare con le mani le croste di sale nelle saline, metterle dentro un sacco e vivere tutta la vita qui, vivendo di rimpianti e di cose che non ho fatto. Io farò. E questo è il messaggio che diciamo, io volevo mettere dentro il libro e che dovrebbe così raggiungere tutti i nostri ragazzi attraverso una storia, la storia di un archeologo così avventuroso e così poco noioso da aver ispirato il personaggio di Indiana Jones.
Noi ringraziamo Marina Marazza, il suo nuovo libro L'uomo del sogno è uscito e quindi disponibile per la lettura. Grazie ancora per essere stata con noi, una buona serata a te.
Grazie infinite a tutti e buona lettura!